Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici ascoltatori, al microfono Dario Villani. Oggi siamo collegati telefonicamente con Daniele Raimondi da Verona. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ecco, forse ad alcuni è sfuggito, ma il 2025 ha visto un importante anniversario, ovvero i 280 anni dalla nascita di Alessandro Volta. Daniele Raimondi ha preparato un intero numero di Antique Radio dedicato alla figura di Alessandro Volta. Ecco, innanzitutto vuoi raccontarci com'è nata questa idea di questo articolo, come ha svolto la tua ricerca?
Ma io, come tutti gli articoli, mi documento molto tempo prima, dunque le mie ricerche su Alessandro Volta sono iniziate tanti anni fa, più o meno le intensificavo a seconda degli avvenimenti, però i 280 anni della nascita di Alessandro Volta meritavano un'intera rivista.
Ecco, Alessandro Volta, da inventore della pila elettrica, soprattutto studioso di fenomeni elettrici, inventò anche il condensatore e scoprì il metano.
Esatto. Diciamo che lui la chiamò l'aria infiammabile e difatti i suoi primi strumenti sono state le lampade di Volta e la pistola di Volta. Addirittura la pistola di Volta spesso veniva usata nelle rappresentazioni circensi per attirare l'attenzione delle persone. La chiamavano l'aria tonante.
Ecco, diciamo che all'epoca non c'era ancora la rivista Science, e lui, che aveva fatto degli studi in seminario, aveva studiato anche dai gesuiti, era destinato probabilmente a diventare un prete, ma divenne scienziato. Ma comunque le sue scoperte le scrisse in latino.
Esatto, era la lingua che lui usava in quel periodo là. Diciamo che lui, quando entrò dai gesuiti, tentarono in tutte le maniere per farlo rimanere un prete. Aveva già iniziato a scrivere delle poesie, a scrivere dei testi in latino, e loro lo volevano trattenere con loro. Avremmo perso un grande inventore.
Ecco, non era un periodo facile. Ci troviamo nel pieno delle guerre napoleoniche, nel pieno del risorgimento italiano. Gli austriaci addirittura chiusero l'università dove lui conduceva i suoi studi e ci mancò poco che non venisse arrestato come gli altri accademici. Insomma, i ricercatori non hanno mai avuto una vita facile, Daniele. Poi arrivarono i riconoscimenti. Il primo, credo, fu quello di Napoleone, che lo fece cavaliere, e la Royal Society Society di Londra, che con la medaglia Copley, che era una specie di Nobel, lo insignì a più di questa onorificenza. Poi addirittura fu anche senatore del Regno d'Italia.
Esatto. Diciamo che lui nel 1801 presenta la pila a Napoleone a Parigi, e lì il sodalizio si rinforza. Qualche anno dopo Napoleone lo nomina senatore, e in occasione della rivolta di Milano Volta riesce a scappare all'ultimo istante prima di essere preso a sassate e magari finire anche in maniera poco decorosa.
Ecco, delle scoperte di Alessandro Volta ne parlò anche Albert Einstein, ma quanto tempo occorse perché l'invenzione della pila venisse commercializzata e poi ha dominato la scena, diciamo, fino al 1991, quando ci fu la batteria a litio da parte della Sony, no?
Sì, diciamo che bisogna arrivare verso la fine del 1800 per trovare un'applicazione un po' più consistente. Diciamo che prima la pila serviva nei laboratori, serviva a programmare e portare a termine delle sperimentazioni, e diciamo che era ad uso laboratorio, ecco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, siamo collegati telefonicamente con Verona, con Daniele Raimondi, che ha compilato un'intera rivista, un intero numero di Antique Radio dedicato ai 280 anni della nascita di Alessandro Volta. Ecco, che cosa ti ha colpito di più della figura di questo illustre scienziato, Daniele?
Che non si è mai dato per vinto, sembra nel susseguirsi delle sue ricerche lui non si è mai perso, non si è mai dato vinto. Diciamo che anche l'esperimentazione di Galvani con la rana è stata per lui subito accettata, ma poi messa in discussione, perché riteneva che non era la rana a trasmettere elettricità, ma erano i metalli differenti che si accostavano.
Ecco, in che modo hai condotto i tuoi studi per compilare questo articolo, Daniele?
Ma sono tanti anni che leggo libroni, antichi libroni, ecco, impolverati, perché nelle biblioteche li trovi veramente impolverati perché nessuno li va a ricercare, ecco.
Ma sei andato anche tu a fare delle traduzioni dal latino?
Ma qualcosa sì, però ad esempio un figlio di Alessandro Volta ha scritto anche una bibliografia sul papà. Poi un nipote ha fatto la stessa cosa, e la fatalità, si chiamavano tutti e due nello stesso nome, ecco, si chiamavano Zanino.
Ecco, a parte le onorificenze di cui parlavamo prima, la figura di Alessandro Volta è stata ricordata anche attraverso la filatelia e la numismatica, no? L'emissione di numerosi francobolli e monete, di cui ricordiamo senz'altro una banconota di 10.000 lire, se non vado errato, negli anni 90, no? Anche questo è un dettaglio non da poco.
Sì, di gadget dedicati a Alessandro Volta ce ne sono un'infinità, ecco. Io addirittura mostro sulla rivista dei titoli azionari con la figura di Alessandro Volta sui titoli azionari, ma tantissime altre cose sono state fatte, da calendari a medaglie, monete, dei raccoglitori addirittura per pastiglie, per le medicine. E un'altra cosa molto importante che in Italia non siamo bravi a fare, dalla Spagna hanno fatto una lotteria dedicata ad Alessandro Volta, e dunque tutte le schede mostravano una riproduzione della sua pila.
Ecco, il riferimento a Galvani lo hai fatto, però c'è un altro elemento che è stato un po' determinante per l'invenzione di Alessandro Volta, è l'accoppiamento a una dinamo, no?
Ma diciamo che Alessandro Volta usò 10-12 placche rotonde di rame o di ottone, alternate con placche di zinco, di stagno, rotelle di cartone imbevute d'acqua. Usò quelle e le mise una sopra l'altra per far diventare una pila. Ecco, diciamo che Alessandro Volta partì in quella maniera lì per fare la sua pila e così la realizzò. Ecco,
ecco Daniele, immagino che il tuo articolo sia corredato da numerose immagini e materiale iconografico, no?
Io non le ho contate tutte, ma penso che si supera le 50, le 100 immagini. La rivista è ricolma di immagini di qualsiasi genere, da libri a riviste, ad azioni, a figurine. Ci sono anche le fascette, quelle dei sigari, dedicate ad Alessandro Volta, le tessere telefoniche, medaglie, monete. Io addirittura ho un piedistallo realizzato in legno con la figura di Alessandro Volta, e sotto c'è la pila che ha realizzato lui. Ecco, una costruzione in legno artigianale, una cosa rarissima, introvabile.
Ecco Daniele, io ricordo che nell'epoca nostra, noi quando noi andavamo a scuola, per noi che ci meravigliavamo un po' di tutto, invece i ragazzi di oggi non si meravigliano più di niente, tutto per scontato, credo che a scuola si facevano spesso esperimenti con la pila elettrica, no?
Certo che sì, erano le prime prove che si faceva, qualche volta si prendeva anche qualche scossa e qualche disturbo, ecco.
L'esperimento che facevo io era sempre quello di mettere la lingua sulla batteria.
Ebbene, l'abbiamo fatta tutti quella, oppure ci si bagnava le dita per fare contatti, ecco.
Ecco, con te Daniele abbiamo parlato spesso di Marconi, tu hai scritto tantissimo su Guglielmo Marconi, di cui questa settimana noi andiamo in onda praticamente il 23 aprile, dopo Pasqua, quindi ricorre l'anniversario della sua nascita, che fino alla Seconda Guerra Mondiale era per l'Italia non la festa della liberazione, ma era festa nazionale, proprio per ricordare Guglielmo Marconi, premio Nobel. Vogliamo aggiungere qualche cosa su questo avvenimento, Daniele? Una breve parentesi?
No, in questi giorni grandi eventi non ce ne sono. Il 15 di aprile c'è un annullo speciale al Museo della Radio di Verona e io sarò presente. Colgo l'occasione per salutare anche Francesco Chiantera e Alberto Chiantera. E il 25 di aprile, come tutti gli anni, c'è il convegno a Sasso Marconi. Ecco, dovrebbe esserci la presenza anche di Elettra Marconi, sicuramente c'è quella di Guglielmo il nipote, e dunque siamo stati tutti invitati, o meglio è arrivato l'invito per essere presenti a Sasso Marconi il 25 di aprile, e come sempre c'è una grandissima festa nazionale per chi patteggia per Guglielmo Marconi.
Va bene, dall'altro capo del telefono Daniele Raimondi, grazie di essere stato nostro ospite, spero di sentirti quanto prima.
Ciao Dario, buona serata a tutti. Voglio salutare come sempre sui libri la storia e all'orecchio la fantasia.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Secondo Reuters, Apple ha spedito circa 600 tonnellate di iPhone, ovvero circa 1,5 milioni di dispositivi, dall'India agli Stati Uniti tra marzo e inizio aprile. Nel tentativo di aggirare i dazi di Trump, a quanto pare, l'azienda stava accumulando scorte prima dell'entrata in vigore dei dazi più elevati. Apple non ha risposto a una richiesta di commento. I dazi sono stati ora sospesi, ma l'azienda non è ancora fuori pericolo. Produce l'80% dei suoi telefoni in Cina, dove ora si applica tasse di importazione statunitensi del 145%, quindi li ha fatti passare dall'India per aggirare i dazi. Il gigante della tecnologia aumenterà i prezzi, dato che i suoi margini sono ridotti. L'UE potrebbe imporre dazi alle aziende tecnologiche statunitensi se i negoziati commerciali con Trump fallissero, afferma la presidente della Commissione europea. Ursula von der Leyen ha dichiarato al Financial Times che avrebbe cercato un accordo completamente equilibrato con Washington dopo la sospensione delle tariffe doganali più elevate. Ma se i negoziati fallissero, l'Unione europea potrebbe introdurre una tassa sui ricavi pubblicitari digitali, colpendo giganti come Google e Facebook. L'anno scorso Elon Musk ha fatto causa all'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, nel tentativo di impedirgli di modificare la sua struttura aziendale. Ora OpenAI sta querelando Musk per aver presumibilmente utilizzato tattiche in mala fede per rallentare l'attività dell'azienda a proprio vantaggio. Per ora non ci sono reazioni di Musk. Ciò apre un nuovo fronte nella battaglia ad alto rischio tra due pesi massimi della Silicon Valley. Un sito web pro suicidio è sotto inchiesta da parte dell'autorità di regolamentazione online del Regno Unito, Ofcom. Il forum, utilizzato per discutere di metodi di suicidio, si ritiene sia collegato ad almeno 50 decessi e conta decine di migliaia di membri, inclusi bambini. Importante causa antitrust contro Meta, proprietaria di Facebook, che potrebbe costringere l'azienda a vendere alcune delle sue piattaforme più importanti. La Federal Trade Commission sostiene che il gigante dei social media abbia acquistato Instagram nel 2012 e WhatsApp nel 2014 per schiacciare la concorrenza, ottenendo di fatto un monopolio. Meta afferma che la causa sfida la realtà. Oltre 5 miliardi di annunci bloccati o rimossi, quasi 40 milioni di account pubblicitari sospesi, limitati oltre 9 miliardi di annunci, rimossi gli annunci da oltre 1,3 miliardi di pagine. Sono alcuni dati del report annuale di Google sulla sicurezza, Ad Safety Report, evidenzia l'impatto dell'intelligenza artificiale sia nelle truffe più sofisticate sia come strumento per intercettare più facilmente i malintenzionati. Il rapporto contiene anche un paragrafo sugli annunci elettorali, per contrastare le truffe più sofisticate come gli annunci generati con l'IA che in personificano personaggi pubblici. Google ha costituito un team dedicato di oltre 100 esperti ed è riuscita a sospendere in modo permanente oltre 700.000 account di inserzionisti trasgressori, con una riduzione del 90% nelle segnalazioni di questo tipo di frodi. Nel 2024, spiega Google in un post, abbiamo lanciato oltre 50 miglioramenti ai nostri modelli di linguaggio avanzato che hanno consentito un'applicazione più efficiente e precisa delle policy su larga scala, aiutandoci a identificare truffe e segnali di frode. Grazie a questi interventi, miliardi di contenuti in violazione non hanno mai raggiunto gli utenti. Inoltre, aggiunge Google, i modelli alimentati dall'IA hanno contribuito al rilevamento su oltre il 97% delle pagine su cui abbiamo agito lo scorso anno, garantendo agli editori di monetizzare in sicurezza i loro contenuti tramite annunci. Questo è solo un esempio del nostro lavoro per combattere tutti i tipi di truffe basate sugli annunci a livello globale, conclude l'azienda. Nel 2024 abbiamo bloccato o rimosso 415 milioni di annunci e sospeso oltre 5 milioni di account per violazioni delle nostre policy pubblicitarie, principalmente legate alle frodi. Cresce il mercato italiano dell'Internet of Things, IoT. Nel 2024 ha raggiunto un valore di 9,7 miliardi di euro, più 9% rispetto al 2023, portando a 155 milioni gli oggetti connessi attivi nel nostro paese, 2,6 per abitante. La fetta più grande del mercato è rappresentata dalle smart car. Sono i risultati della ricerca dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, presentata al convegno Internet of Things Will Rock You. Sempre più pervasivo, sempre più intelligente. Secondo l'analisi, cresce l'interesse delle aziende verso nuovi progetti con un'attenzione sempre maggiore all'integrazione tra IoT e intelligenza artificiale. Aumentano le aspettative per il futuro, complici anche le evoluzioni normative nella gestione dei dati e gli obblighi previsti sul fronte della riduzione dei consumi energetici. 8 grandi aziende manifatturiere su 10 hanno avviato almeno un progetto industrial IoT in Italia, ma il piano transizione 5.0 fatica a decollare. Oggi quasi 6 italiani su 10, 59%, possiedono almeno un oggetto smart in casa rispetto al 42% di 5 anni fa. L'80% delle grandi aziende manifatturiere ha almeno una soluzione di industrial IoT, rispetto al 66% del 2019. Il 65% dei comuni italiani ha avviato almeno un progetto smart city sul territorio. 5 anni fa questa percentuale era pari al 42%.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.